Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Mercoledì 5 marzo 2025, benvenute e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori a una nuova puntata di Doppio Clic. In studio Marco Schiaffino e come al solito andiamo a vedere quello che succede nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Io vi ricordo i contatti della trasmissione, doppio clic @radiopopolare.it per commenti, segnalazioni, spunti, un po' quello che vi pare. Invece per dialogare con me nel corso della diretta c'è un indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it e c'è anche un numero di telefono a cui si possono inviare SMS, WhatsApp e Telegram, è il 331 62 14 013. Ma partiamo subito per vedere che cos'è successo in queste ore, in realtà, nel mondo della tecnologia, dall'intelligenza artificiale, dal rapporto ambiguo, ondivago, diciamo anche bipolare, con il copyright. Perché? Allora, ci sono due notizie interessanti. La prima riguarda la causa che vede OpenAI imputata avanti una corte di giustizia della California del Nord per violazione del copyright. Allora, la causa è stata intentata da diversi autori e vede in pratica la società di Sam Altman opposta a un'accusa di aver utilizzato delle opere protette da diritto d'autore per addestrare ChatGPT. Quali sono le posizioni? Beh, le posizioni naturalmente sono gli autori che dicono: nessuno ci ha chiesto il permesso per utilizzare le nostre opere, e invece OpenAI che dice che l'utilizzo di opere protette da copyright sarebbero protette dal fair use. E tocchiamo il tema del fair use. Il fair use sarebbe l'utilizzo legale, buono, di opere protette dal diritto d'autore, che di solito è relegato a categorie come l'insegnamento oppure la divulgazione, insomma quei casi in cui le persone stanno utilizzando dei materiali protetti da copyright non per arricchirsi, non per fare dei soldi, ma per fare qualcosa di buono. Ora starà al giudice decidere se questo tipo di utilizzo, l'addestramento di un algoritmo che poi viene venduto online, possa rientrare nel fair use. Il tema qual è, o meglio la notizia qual è, che stanno arrivando le prime chiamate a testimoniare, e per OpenAI non è una bellissima notizia. Perché? Perché molte delle persone che vengono chiamate a testimoniare sono ex dipendenti di OpenAI, per esempio Alec Redford, che è stato uno degli sviluppatori dell'algoritmo di ChatGPT 3 in particolare, ma ci sono anche altri personaggi, altri ex dipendenti come Dario Amodei, Benjamin Mann, che hanno lasciato l'azienda e sono andati a fondare per esempio Anthropic, che oggi è una concorrente di OpenAI. Quindi bisognerà vedere cosa andranno a testimoniare, che cosa diranno e come verranno prese queste testimonianze dalla corte. Ma rimaniamo al tema di intelligenza artificiale e copyright, giusto per inserire elementi di complessità. Perché poi c'è un altro volto di questo rapporto fra l'intelligenza artificiale e il diritto d'autore, e quest'altro volto in questi giorni è rappresentato dal progetto Alexandria, che punta a democratizzare la conoscenza scientifica. Che cos'è il progetto Alexandria e da dove prende le mosse? In pratica l'elemento di base è il fatto che le pubblicazioni scientifiche che dovrebbero essere aperte e disponibili un po' a tutti, In realtà non lo sono affatto, perché? Perché spesso e volentieri tutte queste pubblicazioni richiedono un abbonamento, richiedono di pagare dei soldi sostanzialmente per accedervi, e quindi le più piccole istituzioni accademiche, i paesi del sud del mondo, i ricercatori indipendenti fanno fatica a entrare in questo ambito e riuscire ad accedere a queste informazioni. Beh, il team che ha proposto il progetto Alexandria si è inventato il concetto di knowledge units, cioè unità di conoscenza. In pratica, che cosa fanno? Usano un modello di intelligenza artificiale per andare ad analizzare gli articoli originali che escono sulle riviste scientifiche, estrarre i dati e i concetti e riassumerli in testi che poi sono consultabili liberamente da chiunque con una logica open source. Com'è possibile questo? Beh, torniamo un po' al discorso del fair use. In pratica, sia negli Stati Uniti che in Germania, francamente mi sfugge perché si concentri così tanto sulla Germania l'articolo che ho rintracciato su MarkTech Post, però questo è, non si possono sottoporre a diritto d'autore i fatti, i dati, le informazioni nude e crude, ma soltanto la parte stilistica e diciamo come vengono espressi. Quindi se si estraggono esclusivamente i dati va tutto bene, non c'è violazione del diritto d'autore. Lo staff che si è occupato dello sviluppo del Project Alexandria in pratica ha utilizzato dei modelli di intelligenza artificiale che poi reincrociano i dati per verificare che non ci siano degli errori, insomma cercano di fare in modo che sia tutto corretto, e da un punto di vista legale la cosa dovrebbe funzionare, e quindi in pratica si va a liberare tutte queste informazioni da quelli che sono i vincoli dei pagamenti, e diventeranno accessibili, o meglio, più accessibili di quanto lo siano oggi. Beh, i due volti dell'intelligenza artificiale del copyright a confronto. Passiamo a parlare di Google e del suo rapporto ambivalente, anche in questo caso, oggi è un po' una giornata a specchio, con gli SMS, perché anche qui ci sono due notizie che riguardano l'utilizzo dei messaggi con i dispositivi Android, le applicazioni Google e gli account Google. Allora, una secondo me positiva, l'altra meno positiva. Vediamo quella positiva. L'applicazione dei messaggi di Google, cioè quella che si può utilizzare sugli smartphone Android per gestire gli SMS ma anche le email, è stata arricchita di una nuova funzionalità che si chiama Scam Detection. Allora, qual è il tema? Il tema è il fatto che sempre più spesso gli SMS, i messaggi diretti, vengono utilizzati come esca per truffare gli utenti, e i tradizionali sistemi di anti-spam stanno mostrando dei limiti. Questo perché intanto i cybercriminali, i truffatori che mandano questi messaggi sono bravi. Secondo, stanno cominciando a utilizzare l'intelligenza artificiale per creare dei messaggi sempre più accattivanti e sempre meno rilevabili dai sistemi automatici. Ecco, Google ha deciso di utilizzare a sua volta l'intelligenza artificiale per individuare quelli che sono degli schemi che possano ipotizzare una possibile truffa e avvisare in questo modo gli utenti del fatto che quegli SMS possono rappresentare un pericolo. In buona sostanza, il sistema analizza tutti gli SMS che arrivano dai contatti che non sono in rubrica, e quindi quei classici messaggi che immagino anche voi, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ricevete con una certa frequenza, magari anche su WhatsApp, oltre che sugli SMS, oltre che via email, che propongono lavori con delle retribuzioni pazzesche per un impegno praticamente nullo, oppure quei classici messaggi: ciao, posso parlarti 5 minuti o cose del genere. Ecco, nel 99,9% dei casi, il 9 periodico, si tratta di truffe. In questo modo Google conta di andare a ridurre il rischio per i suoi utenti, cosa abbastanza utile e che rientra in quello che possiamo chiamare un utilizzo sensato dell'intelligenza artificiale in chiave security, cosa che non è scontata in questo periodo. Dicevo, le notizie sono due, sono una positiva e l'altra un po' ambigua, ed è invece riguarda il sistema di autenticazione multifattore che utilizzerà Google per i suoi account, e qua la facciamo un po' lunga. Allora, il sistema di autenticazione multifattore cosa vuol dire? Vuol dire che, oltre ad avere username e password, che sono il metodo classico con cui noi entriamo di solito all'interno dei servizi di qualsiasi operatore, e in questo caso specifico di Google, viene richiesto un passaggio ulteriore. Passaggio ulteriore può essere, e di solito viene usato con una certa frequenza, per esempio un codice inviato tramite SMS. Questo è utile perché in questo modo, se qualcuno riesce a rubarci la password o a indovinarla, utilizzando per esempio un sistema automatico, il fatto di chiedere anche un codice inviato SMS significa che c'è un controllo ulteriore per vedere che l'utente effettivamente sia quello registrato. Quindi qualcuno, per entrare nel nostro account, dovrebbe non solo rubarci e indovinare la password, ma rubarci anche il telefono, in buona sostanza. Il problema qual è? Che negli ultimi tempi questo sistema di autenticazione tramite SMS sta mostrando tutti i suoi limiti. Ne abbiamo parlato già qua a doppio clic. Esiste una tecnica che si chiama SIM swapping, cioè sostituzione della SIM, e che è una truffa neanche tanto elaborata che permette in pratica ai pirati informatici di ottenere quel codice inviato via SMS. Come funziona il SIM swapping? In pratica il cybercriminale si presenta a un qualsiasi negozio che gestisce le SIM del nostro operatore, si spaccia per noi, nella migliore delle ipotesi, allunga una mazzetta all'impiegato del negozio, nell'ipotesi più probabile, per fare in modo che non stia a controllare troppo i documenti che vengono mostrati per confermare l'identità, si sostituisce a noi, dice che abbiamo perso la SIM, e a quel punto la SIM che noi usiamo normalmente viene disattivata e viene data una nuova SIM al truffatore. A quel punto il truffatore può cercare di fare l'accesso con username e password, che naturalmente deve conoscere, oppure chiedere il reset della password. Gli arriva la richiesta di conferma tramite l'SMS, arriva alla SIM sul suo telefono perché ce l'ha appena rubata, in buona sostanza. Questa cosa negli Stati Uniti è diventato un problema gigantesco e Google ha deciso quindi di abbandonare l'invio degli SMS per passare ad altri metodi. Qual è il problema? Beh, il problema è che gli altri metodi potrebbero creare altri problemi. Allora, mentre Marisa scrive al 331-6214013, anche mamma, ho perso il telefono. In realtà quella è un'altra truffa, è quella del furto di WhatsApp. Forse ne abbiamo già parlato, ma magari avremo occasione di riparlarne. Io torno alla novità di Google. La novità di Google è che vorrebbe sostituire l'invio degli SMS con l'invio di un QR code che bisognerebbe, col quale in pratica si verifica l'identità della persona che deve fare una scansione dal suo dispositivo. Ora, bella l'idea di sostituire gli SMS. Meno bella, secondo me, l'idea di sdoganare i QR code come sistema di verifica dell'identità. Perché? Allora, il QR code ce l'avete presente, secondo me abbiamo fatto tutti amicizia con i QR code nel periodo della pandemia, perché siccome non si potevano toccare i menu, tutti i ristoranti hanno messo il QR code e ognuno si doveva visualizzare il menu sul suo smartphone inquadrando il QR code. Si tratta in pratica di un codice grafico che qualsiasi smartphone è in grado di leggere e che contiene in pratica al suo interno un link, un collegamento a una pagina. Allora, va benissimo se arriva il QR code di Google, noi lo inquadriamo e a quel punto viene verificata la nostra identità, però i QR code ultimamente sono stati utilizzati da cybercriminali per fare tutta una serie di attacchi. Perché qual è il problema? Quando noi vediamo un QR code non riusciamo a vedere subito a quale indirizzo porta, quindi lo scopriamo soltanto una volta che noi abbiamo inquadrato il QR code e abbiamo aperto la pagina. Se non facciamo caso all'indirizzo che stiamo per aprire, e magari l'indirizzo è scritto bene in modo da trarci in inganno, possiamo finire su un sito che per esempio fa finta di essere il sito di Gmail, ma non lo è, e a quel punto ci rubano i dati di accesso. Oppure possiamo finire su un sito che ha un sistema automatico per inviare un malware sul nostro dispositivo. Oppure ancora, come è successo in alcuni casi, e in quel caso addirittura i pirati informatici avevano sostituito i QR code attaccati alle colonnine per pagare la sosta delle automobili all'interno delle città, potremmo finire su un sito che ci ruba i dati della carta di credito. Insomma, il QR code secondo me è un po' troppo criptico come strumento, cioè nasconde il collegamento che noi stiamo per aprire e potrebbe diventare un problema ancora più grosso di quello che è il sistema degli SMS. Boh, vediamo, aspettiamo e vediamo. Nel frattempo si stanno prendendo sempre più piede le passkey, che è un sistema in pratica che memorizza un token sul dispositivo e il dispositivo nostro, quindi lo smartphone, diventa la chiave per accedere. Forse quella è la soluzione più semplice e anche i QR code potrebbero essere abbandonati presto. E andiamo invece a una novità di WhatsApp che io ho trovato molto interessante dal punto di vista delle speculazioni a livello di marketing, sviluppo commerciale, obiettivi di meta, eccetera, eccetera. Allora, l'ho pescato in realtà su dei sitacci italiani che si occupano di tecnologia senza grandi approfondimenti, ma mi ha colpito un elemento particolare. Allora, Meta sta per aggiornare WhatsApp, a quanto pare, perché alcuni appassionati, in particolare quelli di Android Authority, hanno esaminato il codice della versione beta, quindi quella non definitiva, dell'app per Android. E di cosa si sono accorti? Che in WhatsApp, nella nuova versione, verrebbero introdotte delle funzionalità nelle videochiamate per avere delle reazioni, i classici emoji della risata, il pollice in su, il cuoricino, eccetera eccetera, il grazie, ma anche, ed è questo che mi ha colpito, la funzione alza la mano. Allora, mettiamola così, noi siamo in una situazione in cui dal 25 maggio Microsoft ha annunciato che Skype verrà praticamente ritirato dal mercato e che Microsoft punta su Teams. Questo è un mercato particolarmente interessante soprattutto dal punto di vista aziendale, perché quando si fanno le call online, che ormai sono diventate un grande classico, di solito vengono utilizzati o Teams o Zoom o Google Meet, bene o male, sono questi. Beh, questa cosa di alzare la manina è una cosa classica che si fa nelle riunioni. L'idea quindi è che WhatsApp molto probabilmente stia puntando ad ampliare lo spettro di utilizzo, e se le videochiamate finora erano soltanto una cosa che si faceva più o meno tra privati per poter chiacchierare guardandosi in faccia con le persone, beh, potrebbe diventare uno strumento di comunicazione anche a livello aziendale, parallelo e soprattutto fuori da quelli che sono gli ecosistemi classici, cioè Microsoft, Google ed Apple sostanzialmente, che usano le aziende per fare questo tipo di call. Quindi Meta, forse dopo aver ciccato, termine tecnico, la mossa del metaverso per fare le riunioni aziendali, magari la imbrocca con WhatsApp, anche perché WhatsApp bene o male ce l'abbiamo tutti. E siamo agli sgoccioli anche di questa puntata di Doppio Click. L'appuntamento col mondo di internet e delle nuove tecnologie è per domani, sempre dopo il GR delle 17.30. Io vi lascio con Poveri ma belli, Alessandro Diegoli, Disma Pestalozza. Vi auguro un'ottima serata e buon divertimento con la programmazione di Radio Popolare. Yeah. Finally, someone let me